Eventi e storie dalle città.
Buonasera da Alessandro Agostinelli, benvenuti agli ascoltatori. Inizia oggi Urban, il nuovo programma quotidiano che andrà in onda ogni giorno fino alle 21 e parlerà di eventi e storie dalle città. Raccontiamo curiosità, notizie sui luoghi urbani, mettiamo in contatto voi ascoltatori con alcuni protagonisti delle città e dei borghi italiani e stranieri. Parleremo di tanti argomenti come turismo, teatro, architettura, musica e visiteremo anche i luoghi del divertimento e della cultura, le città famose per i loro monumenti o per i loro cibi e quelle dove l'inquinamento è tenuto a bada. Insomma, faremo luce sui luoghi dove ognuno di noi vive, lavora, ama, si diverte. E stasera a Urban parliamo di città e teatro insieme a molti ospiti. Abbiamo Marco Paolini, Maddalena Crippa, il maestro Aurelio Gatti e poi il direttore dell'Accademia Amiata e il regista che da oltre 10 anni allestisce spettacoli in carcere e molti altri ospiti. In più ascolteremo alcune canzoni e aspetto le vostre telefonate al numero 828 11 11 per fare domande agli ospiti oppure per raccontare di uno spettacolo che avete visto in un luogo particolare. E inoltre prestate attenzione anche al gioco di Urban che mette in palio ogni giorno un libro per l'estate. Tra poco vi dirò il primo indizio per indovinare la città nascosta di oggi, ma partiamo allora con Natalia Diorio dell'associazione Cadmo di Roma. Buonasera Natalia Diorio.
Buonasera a voi.
L'associazione Cadmo da alcuni anni raccoglie tutte le segnalazioni su festival, rassegne, spettacoli teatrali, non solo in Italia. Voi avete fatto anche dei manuali, delle guide per gli spettacoli in tutta Europa. Lei in sostanza ha sotto mano un po' tutto il panorama teatrale in relazione ai luoghi. Che cosa ci può dire delle città dove si svolgono i festival? Hanno delle particolari caratteristiche, sono luoghi speciali?
Ma sono luoghi speciali perché spesso sono il pubblico dei festival a renderli speciali. Sicuramente ci sono delle città sia in Italia che all'estero che sono speciali, cioè, se si parla di Sant'Arcangelo si penso immediatamente al festival, così come se si cita Avignone o altre città dove si raccolgono veramente ogni anno migliaia e migliaia di spettatori. E poi certamente ci sono delle città, invece delle grandi città, dove ci sono mille occasioni d'estate per poter vedere delle cose interessanti.
Senta, ma i festival, le rassegne, il teatro, insomma, aggiunge qualcosa a queste città? Favorisce un turismo un po' più informato, più ricco del turismo tradizionale estivo?
Beh, sicuramente noi nella nostra guida, infatti, che si chiama appunto Le Vie dei Festival, cerchiamo di dare degli itinerari a dei visitatori di festival curiosi. Allora, spesso si riesce ad andare in certi posti e a scoprirne anche la bellezza. Non è obbligatorio, nel senso che poi ci sono molte rassegne che, volendo puntare tutto sul turismo, poi in realtà hanno poco di culturalmente curioso o nuovo. Ecco, questa è l'unica cosa. Cioè, più spesso succede che ci siano delle cose, non so, parlo per tutti, per Polverigi. Polverigi sì. È uno dei festival italiani più interessanti, dove spesso si vedono le cose in Italia per prime. Eppure è un paese delle Marche dove non ci sono delle grosse attrattive turistiche. Certamente arriva una gran quantità di persone che riescono poi invece a fare dei giri attorno a Polverigi e a scoprire anche la bellezza delle Marche. Questo certamente sono due cose che vanno in qualche maniera, vanno comunque d'accordo.
In sostanza lei vuol dire che una cosa sono i festival e un'altra sono le rassegne, dove in realtà ci sono spettacoli di giro.
Esattamente, le rassegne sono dei bei contenitori dove magari si può vedere di tutto, dunque anche delle cose interessanti. I festival, secondo il nostro giudizio, sono quelli dove invece c'è una mente che ha un progetto, che realizza un progetto culturale.
Bene, senta Natalia Diorio, resti con noi, abbiamo un'indicazione musicale che vogliamo ascoltare insieme. È tratta dal primo o dai primissimi spettacoli che lanciarono una forma particolare di teatro, era il cosiddetto teatro canzone di cui Giorgio Gaber è stato precursore e forse il maggiore esponente insieme al collaboratore di sempre che era Sandro Luperini.
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto,
telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere...
E Giorgio Gaber, far finta di essere sani. Siamo ancora con Natalia Di Iorio dell'associazione Cadmo, Urban, eventi e storie dalle città. Natalia Di Iorio, ci sono eventi particolari in questo mese di agosto legati al Teatro Canzone? O altre forme di contaminazione teatrale che non sia proprio il teatro tradizionale, diciamo?
Ma diciamo che il mese dei festival è luglio, in verità. Quindi ad agosto gli appuntamenti che sono rimasti, non almeno a quel che io so, non sono rimasti molti, e soprattutto sono piuttosto tematici, non ci sono molte contaminazioni fra l'una e l'altra cosa. Ci sono, ad esempio, partirà ai primi di settembre la Biennale di Venezia, che ha delle sezioni staccate, come dire, di danza, di teatro e poi ovviamente
di cinema.
Sì, un po'
come Taormina, diciamo.
Ben si sa, esattamente.
Sì, esattamente. Bene, Natalia Di Iorio, io la ringrazio.
Grazie
di essere stata con noi. Lei ha delle preferenze sulle città che ospitano i festival teatrali? Non proprio come festival, come città, dico. Come
città? Sì. Ma credo che andare ad Avignone sia una bella esperienza, perché è una bella città e si vedono anche delle belle cose. Se dovessi dare delle indicazioni su delle città dove andare ancora da qui a settembre, non tralascerei di andare né a Venezia né a Mantova per il Festival della Letteratura, né a Gibellina per le Orestiadi, né a Benevento, per esempio.
Sì, Gibellina, le Orestiadi quando, Natalia?
Le Orestiadi di Gibellina sono a settembre, le date esatte non me le ricordo, le dico con sincera verità, però Gibellina è un posto particolare, sia per la bellezza del posto, sia per la bellezza del programma, per esempio.
Benissimo, grazie mille.
Grazie a
Natalia Di Iorio dell'associazione Cadmo. Abbiamo capito qualcosa in più rispetto alle vie dei festival, appunto, e tutto quello che riguarda le rassegne di teatro nei luoghi e nelle città italiane. Adesso 24esimo minuto.
Urban, eventi e storie dalle città.
Buonasera ancora da Radio 24 del Sole 24 Ore, Alessandro Agostinelli, Urban, come avete sentito, la trasmissione dedicata alle città e ai luoghi urbani, e parliamo stasera di città e teatro. Dopo Natalia Di Iorio abbiamo al telefono Giorgio Zorcu, ex maestro della Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e attualmente, da qualche anno, diciamo, direttore del Festival Teatrale Toscana delle Culture, che si tiene proprio in questi giorni sul Monte Amiata. Buonasera Zorcu.
Buonasera Alessandro.
Buonasera. Allora, lei ha lavorato a lungo nella prestigiosa scuola milanese che prepara tantissimi attori, anche giovani attori, la Paolo Grassi, e poi ha insegnato regia, mi sembra, vero?
Sì, ho diretto il dipartimento di regia per qualche anno.
Lei poi si è rifugiato nei boschi del Monte Amiata, proprio al centro dell'Italia. Ma perché la scelta di vivere il teatro in periferia? Un cambio da una città così importante a, diciamo, un luogo poco conosciuto? Brevemente, se possibile.
Ma sì, perché le questioni sono sempre molto complesse. Comunque, principalmente dal punto di vista teatrale, era come un desiderio di riconnettersi un po' con i motivi originari che mi hanno portato a far teatro, cosa che nella città grande purtroppo si smarrisce molto spesso. Le città sono purtroppo diventate sempre più luoghi di distribuzione, molto meno luoghi di produzione, di concentrazione e di creatività, ecco.
Benissimo. Quindi... allora ne parliamo tra poco, dopo il GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Buonasera, all'inizio vi avevo avvisato, vi avevo avvertito che abbiamo anche un gioco ed è un gioco dove dovete indovinare una città nascosta, e quindi è arrivato il momento di darvi il primo indizio. Vi ricordo che potete giocare mandando un messaggio SMS al 349-238-6666. Il primo indizio è questo: la parola jeans, che indica il tessuto con il quale sono fabbricati i pantaloni più venduti al mondo, deriva dal nome francese della città dove è nato questo tessuto. Qual è il nome di questa città? Allora, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS. Mentre se volete intervenire in trasmissione, parlare di città e teatro, raccontarci uno spettacolo che avete visto in un luogo particolare, potete farlo chiamando il numero 828-1111. Continuiamo Urban con Giorgio Zorcu, ancora ex direttore del Dipartimento Regia della Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e oggi direttore artistico del Festival Toscana delle Culture. Zorcu, Toscana delle Culture è un festival teatrale che ormai ha un'esperienza decennale. Quest'anno quali sono i momenti più importanti di questo festival?
Ma il nostro festival è sempre stato un festival laboratorio, se così si può dire, un festival dove si creano sul territorio, sui luoghi di questo territorio, delle opere nuove. Proprio domani debutterà un nuovo progetto di Virgilio Sieni nel giardino di Daniel Spoerri, questo artista svizzero che ha costruito un parco artistico qua sul Monte Amiata. Poi l'appuntamento successivo sarà un appuntamento che mi riguarda direttamente, perché faccio la regia di un lavoro, di uno spettacolo insieme a Sara Donzelli, fino al punto che si può raggiungere, spettacolo che qua stiamo presentando un primo studio, sarà poi di stagione a Milano il prossimo febbraio al CRT.
Sì, qual è il titolo di questo spettacolo? Ripetiamolo se...
Prego, scusa?
Il titolo di questo spettacolo su Pirandello è un lavoro su Pirandello, mi sembra.
Sì,
di
è un lavoro che parte da, diciamo, da alcune suggestioni intorno alla figura della figliastra, dei sei personaggi in cerca di autore. Sì, sì. Abbiamo immaginato come una evoluzione del personaggio, per cui il titolo riguarda proprio i destini di questo personaggio fino al punto che si può raggiungere, e quindi ovviamente quando si fa poi teatro riguarda ognuno di noi in qualche modo.
I luoghi in cui si dipana il Festival Toscana delle Culture, solo ad Arcidosso ci sono altre località che sono interessate dagli spettacoli, dai laboratori del festival?
Ma sono un po' tutti i paesi del versante grossetano del Monte Amiata, quindi Arcidosso, Castel del Piano, Roccalbegna. Per esempio domenica presentiamo a Roccalbegna, che è stato il luogo dove Andrei Tarkovsky negli ultimi anni della vita risiedette, dove aveva comprato un podere, quindi dedichiamo un omaggio a questo grande artista. Oppure Cinigiano, Seggiano, tutti piccoli borghi e soprattutto luoghi di natura straordinaria e di cultura anche straordinaria che ci piace, su cui ci piace intervenire in qualche modo nei nostri progetti.
Sì. Certo, questo qui è un festival come il vostro, ha bisogno di finanziamenti, chiaramente delle istituzioni locali, e vive soprattutto di questo.
Sì, diciamo che la gran parte dei finanziamenti sono finanziamenti dovuti agli enti locali. Devo dire, su questo la Toscana è sempre molto sensibile, per cui al di là anche delle cifre, trattandosi di piccoli paesi, quindi piccole cifre che possono dare singoli comuni, c'è sempre una grande attenzione da parte delle istituzioni maggiori, tipo la provincia di Grosseto oppure la regione toscana. Ci sono quote di sponsor, ma sono abbastanza piccole rispetto al piano finanziario complessivo, ecco.
Zorcu, in paesi così piccoli di solito abitano persone anziane. Il rapporto di un laboratorio teatrale che magari ha a che vedere con la sperimentazione, che tipo di rapporto si instaura con il territorio, con la collettività?
Ma io credo che, vivendo qua in questi anni, sto notando dei fenomeni, come dire, anche un po' contrari a quelli che erano i fenomeni degli anni 60, 70 e anche 80. C'è un grande desiderio dei giovani di rimanere, per cui non è così vero che ci sono solo vecchi, ci sono molti giovani che decidono di restare invece di andare via. E c'è anche un grande movimento rispetto ai nuovi abitanti, in qualche modo, dei nostri territori, quindi agli immigrati. In tutta l'onda migratoria che prima ha investito le grandi città, sta investendo i piccoli paesi con fenomeni anche molto particolari. una realtà per certi versi drammatica, per certi versi ovviamente molto interessante. Per esempio, in una piccola frazione qua vicino che si chiama Bagnoli, una frazione di circa 200 abitanti, due mesi fa sono venuti a risiedere una comunità di 80 singalesi dallo Sri Lanka, per cui capisci come questo genera dei fenomeni, no? Però e quindi anche dei fermenti, no? In cui la cultura ha il suo bel lavoro anche.
Benissimo, ringraziamo Giorgio Zorcu per il Festival Toscana delle Culture che si svolge, vi ricordo, sul Monte Amiata, e stanno arrivando messaggi SMS per l'indizio che vi ho dato relativamente alla città da scoprire, quindi continuate a scrivere, per adesso diciamo non nessuno ancora indovinato, e però andiamo avanti. Abbiamo al telefono in diretta Aurelio Gatti, direttore artistico di Teatri di Pietra, che è un'esperienza teatrale del sud Italia molto interessante. Aurelio Gatti, buonasera, benvenuto a Radio 24.
Buonasera a voi.
Buonasera. Voi avete una particolare attenzione ai luoghi. So che il vostro festival si svolge in ben 15 luoghi del Mezzogiorno e addirittura in quattro regioni.
Esattamente. Teatro di Pietra è un progetto di mettere in rete tutti quei teatri che sono veramente straordinari e nulla hanno da invidiare ai più preziosi di Taormina o di Siracusa o di Ostia, che non sono assolutamente stati sino ad oggi né valorizzati né toccati. Siccome noi riteniamo che siano dei luoghi non solo straordinari sotto il profilo storico-architettonico, ma siano delle sedi di eccezionale valenza sotto il profilo teatrale, abbiamo cercato di mettere un filo rosso che potesse aprire quei teatri che alcune volte, ripeto, hanno delle dimensioni e delle bellezze architettoniche che veramente non sospettiamo. Cioè basti pensare che a pochi chilometri dalla reggia di Caserta, che è uno dei più grandi attrattori turistici, no, della certo. Campania, c'è un anfiteatro, l'anfiteatro campano, che è lo stesso anfiteatro da cui nacque la rivolta di Spartacus, è solo 2 metri più piccolo del Colosseo.
Santa Maria Capua Venere.
Santa Maria Capua Venere, che infatti ospita, è stata la sede iniziale nel 1999, e poi l'esperimento da Santa Maria Capua Venere è solo una citazione, il fatto di dire 2 metri più piccolo del Colosseo, ma noi sappiamo che il Colosseo è il più grande anfiteatro del Mediterraneo, quindi possiamo dire che ce n'è uno solo 2 metri più piccolo alle porte di Caserta, è andata talmente bene che poi a macchia d'olio si è sparsa questa iniziativa, lavorando soprattutto con gli operatori teatrali, con quei partner molto silenziosi che però in effetti fanno quel connubio straordinario tra luogo magico che è il teatro antico e lo spettacolo.
Molto bene, io voglio ricordare che proprio nella città di Santa Maria Capua Venere c'è domani sera Molto rumore per nulla di William Shakespeare per la regia di Pino Labbate, giusto Gatti?
Esatto.
Esatto, bene, io la ringrazio molto di essere stato con noi a Urban e ora do la linea a Via Libera.
Urban, eventi e storie dalle città.
Buonasera a tutti da Alessandro Agostinelli. Allora, dovete iniziare a chiamarci all'828 1111, 828 1111, per raccontarci qual è il vostro luogo più suggestivo in cui avete visto uno spettacolo teatrale. E poi devo darvi il secondo indizio del nostro quiz, del nostro gioco, perché qui ancora non riusciamo ad arrivare a capo di nulla. La più famosa canzone dedicata a questa città è stata scritta, curiosamente, da un cantautore italiano che è nato in un'altra regione d'Italia. Allora, qual è questa città? Questa città famosissima, eh? Ebbene, andiamo avanti con il nostro tema, città e teatro. Parliamo adesso con Giampaolo Savorelli, che è il direttore artistico di un festival teatrale molto vecchio. Pensate, quest'anno è la 56esima edizione di questo festival. Si tratta del Festival di Verona. Buonasera Savorelli.
Buonasera.
Savorelli, l'estate teatrale veronese offre un cartellone ricco di eventi che attraversa tutta l'estate e si dipana in diverse discipline. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Ci vuole fare un quadro degli spettacoli che si possono vedere a Verona?
Sì, il nostro festival ha come nucleo centrale il Festival Shakespeareano, che ormai va in scena da ben 56 anni, quindi è uno dei festival più antichi in Italia. Quest'anno presenta tre opere, ha presentato tre opere, Re Lear, Riccardo III e Molto rumore per nulla. Tre opere molto diverse nella loro impostazione registica e anche attoriale. Nel primo caso Re Lear aveva per protagonista Erlisca, nel secondo Enrico Montesano e nel Molto rumore per nulla Loretta Goggi. Il festival poi ha una sezione dedicata alla danza con compagnie internazionali di danza contemporanea come il Culver Ballet, che ha dato inizio alla rassegna, e quindi il balletto di flamenco di Eva Yerbabuena, che ha terminato proprio ieri sera le sue rappresentazioni. Quindi proseguiamo con il balletto dell'Arena di Verona, con una nuova coreografia sulla Vedova Allegra, e quindi proseguiamo con un altro balletto spagnolo, che è il balletto di danza moderno contemporanea di Victor Ullate, e quindi si chiude la stagione uscendo da Shakespeare con un altro autore, che è Ruzzante, e il titolo è Vaccaria, con la regia di Gianfranco De Bosio. Questo a grandi linee il cartellone.
Questa sera in scena all'Arena c'è Marco Paolini.
Questa sera al Teatro Romano si esibisce Marco Paolini in Song numero 32, uno spettacolo che lui sottotitola come Concerto Variabile, in quanto oltre a Marco Paolini sul palcoscenico c'è il complesso musicale dei Mercanti di Liquore. Sarà uno spettacolo molto originale che ha come tema l'acqua e che sicuramente avrà un grande successo, visto anche la prevendita, è tutto esaurito da più di un mese.
Ascoltiamo proprio Marco Paolini, che al microfono di Simona Bertone ci spiega perché Song numero 32 è un concerto variabile. Savorelli, resti con noi che ci sentiamo dopo per altre domande.
È come un canovaccio, in una serata di commedia dell'arte ci sono dei passaggi più o meno obbligati e poi ce ne sono altri che invece cambiano di sera in sera, cambia il montaggio e cambiano anche una parte delle canzoni che si fanno. Il concerto non può essere più lungo di una certa durata e noi ogni tanto lo facciamo per noi, lo facciamo per provare e ci divertiamo a inserirgli delle cose nuove, e per farlo dobbiamo togliere delle altre.
Tema conduttore dello spettacolo è l'acqua. Perché avete scelto questo tema?
È nato l'anno scorso, l'anno internazionale dell'acqua. Non è che vado volentieri dietro agli anniversari del calendario, però questo tema dell'acqua mi interessava da molto, perché ovviamente è un modo di parlare di noi, del clima, eccetera, ed è un modo per trovare un filo conduttore su cose che mi sembrano interessanti, perché è difficile parlare senza dire qualcosa di scontato, cioè bisogna cercare di toccare queste cose con dei messaggi che non siano semplicemente legati alla buona volontà, al buon senso, a tutta questa specie di minestra dietetica che è l'ambientalismo, no? Cioè sostanzialmente bisogna uscire da una spirale in cui virtuoso è sinonimo di noioso. L'acqua si presta un po' a questo tipo di riflessione per noi, per altri invece ovviamente l'acqua è già un problema drammatico, e forse non è così difficile immaginare che dietro alla sete non ci sia soltanto uno stato individuale, ma che ci sia un motore che potrebbe scatenare conflitti, eccetera.
Nel corso di questa tournée estiva avete scelto spesso luoghi particolari, poco ortodossi, in cui esibirvi.
Si ha la possibilità a volte di uscire dai luoghi deputati per andare a cercarsene degli altri, e questo a me piace molto. Mi piace molto ambientare il teatro, i racconti, in luoghi del lavoro, in ambienti naturali, anche zone di archeologia industriale o zone urbane che hanno un certo significato. In generale, se ci sono delle possibilità, per esempio ambientare su mezzi di trasporto, su luoghi di scambio come le stazioni, gli aeroporti, i porti. Tutto questo ha un suo fascino, ovviamente. Io credo che i luoghi in qualche maniera parlino una lingua, e a volte il teatro è una maniera di far star zitti, di abbassare la comunicazione, di mettere tutto in sintonia, per cui comunicano con tutti, non solo con chi fa, ma anche con chi è lì per vedere.
Avete sentito proprio come dalla voce dell'attore Marco Paolini, che stasera sarà a Verona con il suo spettacolo, come appunto i luoghi modifichino la percezione degli spettacoli teatrali anche per il pubblico, per gli spettatori. Continuiamo a parlare appunto di luoghi e di Verona con Giampaolo Savorelli. Allora, l'estate teatrale veronese si apre anche a nuovi luoghi di spettacolo che si aggiungono allo spazio storico del teatro romano.
E non soltanto il teatro romano, noi già dall'anno scorso abbiamo creato alcuni spazi alternativi al teatro romano proprio per diversificare anche le proposte, quelle di maggior richiamo al teatro romano e quelle alternative anche di ricerca, d'avanguardia, diciamo, in uno spazio più ristretto. Quest'anno è quello del chiostro del Conservatorio dell'Abaco, dove avviene una stagione articolata anche in questo caso fra musica, prosa e danza, e che sta avendo un notevole successo di pubblico. Ha uno spazio di circa 400 posti. Per la prosa abbiamo compagnie nazionali e veronesi, per la danza soprattutto compagnie nazionali, e la musica e soprattutto il jazz, che ha avuto ben 5 concerti con musicisti provenienti un po' dall'Europa e anche dall'America.
Qual è il bilancio sin qui di questa edizione del festival? Ha un buon successo di pubblico?
Guardi, stiamo ottenendo da un punto di vista dei numeri un quasi record come è stato l'anno scorso, nel senso che abbiamo già ottenuto fino ad oggi più di 37.000 presenze nelle varie manifestazioni che si sono svolte fino ad oggi, e quindi è un risultato molto buono, molto soddisfacente, e pensiamo al termine del festival di arrivare come l'anno scorso al risultato record di 50.000 presenze nell'arco dell'intera manifestazione.
Come ha detto lei, il cartellone estivo è ricco di eventi, riscuote un grande successo, ma qual è la scena teatrale in inverno a Verona?
La stagione invernale, che si intitola Il Grande Teatro e che presenta 8 compagnie per 6 rappresentazioni ogni compagnia, quindi 48 serate di spettacolo, che inizia in novembre e termina a maggio. Il cartellone è già stato pubblicato, sono alcune delle maggiori compagnie che sono in tournée durante la stagione invernale, appunto, e chiuderemo quest'anno con una compagnia che non è di prosa, ma è una compagnia che fa teatro danza, che sono i Momix, che presenteranno la loro nuova produzione in esclusiva per il Nord Italia, proprio a Verona.
Grazie a Giampaolo Savorelli e a risentirci.
Arrivederci.
Ricordo agli ascoltatori che abbiamo il numero di SMS per partecipare al gioco, che è 349-238-6666. Continuate a giocare con noi per tentare di indovinare la città nascosta, che non è Nîmes, come ha scritto qualcuno, non è la città francese, e quindi continuate a giocare. Mentre chi vuole partecipare e raccontarci il luogo più suggestivo in cui avete visto uno spettacolo teatrale, vi ricordo di chiamare l'828 1111. Dopo il Festival di Verona passiamo a un festival che è arrivato alla 24esima edizione e che vede protagoniste molte città del Veneto. È l'Opera Estate Festival Veneto, che propone un calendario ricco di appuntamenti con oltre 400 spettacoli di teatro, danza, musica, lirica e cinema. È un festival promosso dal Comune di Bassano del Grappa insieme ad altre 19 realtà locali delle province di Vicenza e di Treviso. Le città sono le vere protagoniste, tutti gli spettacoli sono ambientati in luoghi caratteristici, come racconta al microfono di Simona Bertone, l'assessore alla cultura del Comune di Bassano del Grappa, Luciano Fabris.
Noi abbiamo cercato attraverso questo festival di andare a valorizzare le città, le piazze, le ville, i parchi, i giardini e anche altre situazioni, per fare in modo che la cultura si sposi con il territorio. Ecco, direi che abbiamo cercato di valorizzare le cose migliori di ogni singola città per trovare da lì spunti per poter poi fare alcune produzioni anche specifiche.
Opera Estate Festival offre anche quest'anno un cartellone teatrale particolarmente ricco.
Sì, abbiamo anche quest'anno rivisitato Shakespeare attraverso alcune compagnie importanti nazionali che hanno cercato di esplorare Shakespeare da tanti punti di vista, ma anche naturalmente i sapori del teatro che ha avuto grande successo. Un'altra particolarità molto importante che mi preme sottolineare è il discorso Poeti di Note, dove attraverso le figure di Giorgio Gaber, di André e di Tenco, ecco, si va, andrà anche qui ad approfondire anche questi grandi autori che sono stati quelli che ci hanno accompagnato per tanti anni attraverso le loro bellissime canzoni. E soprattutto vorrei anche ricordare i luoghi del teatro per quanto riguarda la Grande Guerra, e anche questo è un nuovo filone che abbiamo ricercato, quello sulla Grande Guerra, per cercare di capire qualcosa di più, perché attraverso alcune rappresentazioni, una in particolare, si andrà proprio sulle trincee dove hanno combattuto, e credo che questo sia il modo migliore per fare in modo che il teatro si cale ancora di più nella realtà e soprattutto venga anche non solamente vista ma anche vissuta.
Allora, se volete partecipare al nostro gioco, mandate un SMS al 349-238-6666 per indovinare la città nascosta di stasera, mentre per partecipare e raccontarci il luogo più suggestivo in cui avete visto uno spettacolo teatrale, il numero, vi ricordo, è l'828-1111. Vi segnalo alcuni appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni relativamente al teatro e in luoghi abbastanza particolari. Partiamo dalla Versiliana, il Parco della Versiliana, che è a Marina di Pietrasanta. L'8 agosto ci sarà A Piedi Nudi nel Parco, è una prima nazionale, insieme con Gianluca Guidi e Anna Falchi, sono gli interpreti. Mentre in Sicilia, per Teatri in Città, dal 3 all'8 agosto, quindi da domani, a Caltagirone, in provincia di Catania, inizia questo festival. Il 3 agosto ci saranno i burattini della compagnia Bertolt Brecht per raccontare con la storia di Ferdinando le avventure di Pulcinella, e ancora con mix di pupazzi e attori in carne e ossa, i bambini di Praga della compagnia degli Sbuffi. Questo in Sicilia, a Teatri in Città, a Caltagirone, in provincia di Catania, dal 3 all'8 agosto. Mentre in Abruzzo, un teatro con vista sul Gran Sasso, si chiama Rocca Festival, dall'11 al 19 agosto a Rocca di Mezzo. Iniziamo e apre il festival con Ascanio Celestini e La Fabbrica. Il Rocca Festival poi è una rassegna anche di danza e musica che viene ospitata appunto in questo borgo abruzzese di Rocca di Mezzo, con questa gran vista sul Gran Sasso. Adesso abbiamo il GR24. Buonasera da Alessandro Agostinelli. Vi abbiamo chiesto il luogo più suggestivo in cui avete visto uno spettacolo teatrale e abbiamo adesso Adriano della provincia di Imperia che vuole raccontarci qualcosa in proposito. Adriano, buonasera.
Buonasera. Niente, io vado tutti gli anni intorno al 10 di agosto a Pricale, che è un borgo medievale dell'entroterra di Imperia, diciamo, della provincia di Imperia.
Bene, quindi vicino a casa sua.
Eh?
È lì vicino a casa sua, diciamo.
Via, più vicino no, ma una ventina di chilometri da me. Sì, io sono di Sanremo e questo qui è nell'entroterra, via. E niente, fanno dentro sto borgo, ogni piazzetta fanno un teatro, si dice itinerante, cioè si cammina insieme agli attori e loro fanno queste cose. Sarebbe il teatro della tosse di Genova.
Ho capito. E i luoghi sono piazze, strade, vie,
sì,
di questo
dentro,
borgo?
Sì, proprio dentro alle mura, ecco. Ogni piazzetta loro fanno un qualcosa e noi ci andiamo dietro.
Lei ha visto uno spettacolo particolare oppure era soltanto un teatro di strada?
No, ogni anno è una cosa diversa fanno. Adesso quest'anno non so cosa fanno perché non mi sono ancora informato.
Ho capito.
Però ogni anno fa uno spettacolo su qualcosa di via. Ma bello, via. Poi
bene, sentiamo che è entusiasta. Quindi a Pricale in provincia d'Imperia. Sì. Grazie ad Adriano e andiamo adesso a parlare con Massimiliano da Piacenza che ci descrive un luogo suggestivo invece dove ha recitato, mi sembra di capire. Pronto?
Sì, buonasera. Sì, in realtà io chiamo, forse c'è un piccolo conflitto di interessi, nel senso che ho descritto.
Lei è un attore?
Ma sono un attore non nel senso proprio del termine, nel senso io mi diletto di fare teatro, comunque mi piace il teatro, però in realtà non è quella la mia professione. Quando riesco, ecco, con amici o con una compagnia, insomma, che mi danno spazio, ci provo. Ecco.
Bene, ci racconti questo luogo, Massimiliano.
Allora, nel 2002 a Piacenza, nella mia città, è stato fatto performato uno spettacolo teatrale che in particolare è il Ventaglio di Goldoni, un'ex centrale termoelettrica dell'Enel, per l'esattezza della centrale Emilia. Quindi un luogo appunto di...
Una centrale in funzione, quindi?
No, non più in funzione, nel senso lo spazio in cui abbiamo recitato era la parte vecchia, cioè la vecchia centrale che non è più in funzione. E qui appunto si è ricostruito, la compagnia era in Fidilumi, retta da Stefano Tomassini, che è appunto un regista ormai abbastanza noto, insomma, di Piacenza. E niente, c'è stato questo spettacolo che poi ha avuto un discreto successo di pubblico e ha ricevuto anche un premio dalla critica.
Addirittura. Bene, allora ringraziamo anche Massimiliano da Piacenza, un luogo abbastanza particolare, una centrale dell'Enel, quindi di energia elettrica. Lo ringraziamo e vi ricordo che per raccontarci il vostro luogo più suggestivo dove avete visto uno spettacolo teatrale dovete chiamare il numero verde 828 1111. Intanto per rispondere a chi ci ha scritto per il gioco agli sms al numero 349-238-6666, devo dire che la città non è Milano, non è Nîmes, insistono con la città francese. Continuate a raccontarci, a cercare di indovinare, diciamo, quale sia questa città, e vi do anche un altro indizio, e a questo punto credo che sia abbastanza semplice. Quest'anno è la capitale europea della cultura, questo è il terzo indizio per indovinare la città. Allora, adesso abbiamo invece un'altra persona che ci racconta di un altro festival molto importante, Fabio Draguzzi dal Festival Taormina Arte. Buonasera Draguzzi, benvenuto.
Buonasera a voi, buonasera.
Buonasera. Taormina è una città famosa per vari motivi, c'è il Festival del Cinema, ci sono anche dei premi televisivi e ci sono anche molte manifestazioni artistiche, insomma. Perché c'è questo rapporto speciale della città con lo spettacolo, con il teatro?
È un rapporto vecchio. Intanto diciamo che c'è questo, prima sentivo parlare appunto dei luoghi dello spettacolo, a Taormina c'è questo teatro antico straordinario dove veramente fare spettacoli è il posto più bello, più straordinario e più naturale anche, quindi grazie a questo teatro tutto è nato e si è programmato da 20 anni fa. Quest'anno intanto Taormina ha festeggiato i 50 anni del cinema e poi Taormina Arte, che raccoglie il festival appunto del cinema, del teatro e della musica, proprio l'anno scorso ha festeggiato i suoi 20 anni, quindi diciamo ha una tradizione molto, molto, molto antica, molto bella, molto funzionale.
Sì, ci sono varie sezioni di Taormina Arte, Draguzzi.
Sì, ce ne sono quattro, c'è il cinema, il teatro, la musica e il balletto.
Beh, io vedo che questa sera e anche domani sarà di scena I Vo gridando pace, 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 che è uno spettacolo di poesia per onorare il 700, l'anniversario della nascita il 700° anniversario della nascita di Petrarca, scusate.
L'anniversario della nascita di Petrarca.
Sì,
uno spettacolo unico, siamo gli unici tra l'altro a ricordare questo anniversario. Ed è uno spettacolo non solo di poesia, ma anche di poesia e danza, perché stasera appunto fra un'ora e mezza andrà in scena Carla Fracci, che sarà la protagonista di questo spettacolo, appunto, che il direttore artistico Melo Feni ha fortemente voluto nel cartellone di Taormina Arte Teatro.
Quindi ci sarà anche delle letture di poesie da
letture preparare. Di poesie miste a movimenti appunto della signora Fracci, che ancora quando è sul palcoscenico, io ho visto le prove, è veramente una padrona assoluta delle scene.
Quindi una commistione di teatro, poesia, danza.
Perfetto, ecco. Perfetto.
Il rapporto col territorio e la collettività è diverso dal rapporto dei turisti che arrivano a Taormina, magari nello specifico per questo festival?
No, devo dire che in grossa percentuale gli spettatori del festival, sia del cinema, del teatro, della musica, insomma di tutte le sezioni, è fatta da turisti, perché questo diciamo è quello che vuole essere un po' questo festival, un po' quello un contenitore turistico anche, di grande qualità, dove riusciamo ovviamente, ma programmato in tempo per costruire sul festival dei pacchetti turistici che diano assieme viaggio aereo, l'albergo e il biglietto per uno spettacolo. Abbiamo fatto così e stiamo riuscendo a portare avanti questo progetto.
Benissimo, io ricordo anche insieme a Fabio Draguzzi di Torminarte che il 7 agosto al Palazzo dei Congressi andrà in scena il Soldato Spaccone di Plauto,
esattamente.
Per la regia di Vincenzo Zingaro,
perfetto,
che mi sembra sia anche l'interprete, o no?
Sì, esattamente, detto benissimo.
Bene, grazie mille a Fabio Draguzzi e a Taormina Arte, adesso Via Libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora città e teatro, ancora festival teatrali in compagnia di Urban a Radio 24 Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che per telefonare, quindi per raccontarci il vostro luogo più suggestivo dove avete visto uno spettacolo teatrale, il numero verde è 800 28 11 11, mentre potete continuare a inviare messaggi SMS per tentare di indovinare la città che, vi ricordo, faccio un breve riassunto degli indizi del quiz, è la parola a cui si ispirano, diciamo, i jeans, quindi i pantaloni più venduti al mondo, anche dà il nome a una famosa canzone che è dedicata a questa città ed è stata scritta da un cantautore italiano che è nato in un'altra regione italiana, e quest'anno è la capitale europea della cultura, e tra poco, insomma, vedremo di capire qual è questa città nascosta. Vi ricordo che vedo un altro messaggio che è arrivato adesso da Giuseppe di Treviso, la città comunque non è Nîmes, non è una città francese. E adesso abbiamo Maria Elena dalla provincia di Alessandria. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera Maria Elena. Qual è il suo luogo più suggestivo dove ha visto uno spettacolo? Ci racconta.
Guardi, nella zona dove vivo io, quindi nella provincia di Alessandria, la zona del Gavi, quindi tra i vigneti, una zona fantastica. Teatro in campagna, tutti i mesi da qualche anno, tutti gli anni scusi, da un anno, nei mesi di giugno e luglio. L'anno scorso c'è stato lo spettacolo Sogno di una notte di mezz'estate, quindi proprio in campagna con ovviamente gli attori che si muovevano tra questi vigneti, una cosa fantastica. E lo consiglio vivamente perché, tra l'altro, oltre ad essere molto suggestivo il luogo, perché insomma le colline, dolcissimo d'estate, si tengono poi questi piccoli rinfreschi in queste aziende vitivinicole, dove quindi c'è anche un approccio ai vini, alla produzione, eccetera, con questo spettacolo che, tra l'altro, è una novità, diciamo una novità per noi in questa zona, in quanto abbiamo questo regista italiano di Novi Ligure che ha studiato in Francia e ha portato questa, diciamo, tradizione del teatro in campagna. Quest'anno invece c'è stato uno spettacolo in lingua francese, bellissimo, applauditissimo anche da chi non sa una parola, perché comunque si trattava molto di cabaret, eccetera. E diciamo c'è questo spettacolo in campagna itinerante tra queste aziende, è veramente molto bello.
Bene, allora Maria Elena, la ringrazio molto, lei ci ha raccontato di un luogo che non avevamo ancora toccato, perché abbiamo parlato di montagna quando abbiamo citato il Gran Sasso per uno spettacolo, che per un festival che inizia nei prossimi giorni, abbiamo parlato di città balneari e di altri luoghi, ma diciamo il teatro di campagna ancora non l'avevamo frequentato. Grazie a Maria Elena, e invece continuiamo a parlare di città e teatro con un altro ospite, stavolta il punto di vista, diciamo, non è proprio legato ai festival, ma è il tentativo per noi di descrivere in maniera un po' più appropriata il rapporto, appunto, tra città ed eventi teatrali. Lo facciamo insieme al professor Alessandro Pontremoli, che è docente di teoria e tecniche del teatro educativo e sociale all'Università di Torino. Buonasera, professor Pontremoli.
Buonasera a voi.
Lei si occupa di teatro e territorio anche, oltre alla danza, e cioè di possibili percorsi sociali del teatro.
Certo. Infatti il teatro ha sempre avuto un rapporto con la città e con la comunità urbana, sia dal punto di vista storico che anche dal punto di vista antropologico, perché infatti la matrice del teatro è il rito, no? Che è un evento in qualche modo che tenta di traghettare la comunità da una situazione ad un'altra, di metabolizzare una sconfitta o una trasgressione all'interno della comunità stessa. Per esempio, dal punto di vista storico, l'esperienza del teatro greco, della tragedia del V secolo, sono appunto uno di questi tipi di eventi rituali che traghettano la società, la città e la società urbana da un luogo ad un altro, da una situazione difficile ad un'altra situazione. Si parla appunto, Aristotele parla di catarsi a questo proposito, di purificazione dell'intera comunità, no? Ecco, oppure dal punto di vista storico ci sono altri interessanti momenti in cui si può vedere questo stretto rapporto. Prima, per esempio, un signore di Piacenza parlava della riteatralizzazione dei luoghi urbani, no? Ma questo è un fenomeno storico che risale in qualche modo anche al 400 italiano. Si pensi per esempio a Venezia. Venezia è una città, certo, che nel 400 ha una teatralità urbana ricchissima, con tutte le forme possibili, dalla danza allo spettacolo comico dialettale, ma anche allo spettacolo del tableau vivant, oppure tutta la parateatralità. Ecco perché è importante tenere presente che non abbiamo un solo modello teatrale. Il modello teatrale a cui siamo abituati è quello proprio della rappresentazione di un testo drammatico scritto da un autore, mediato da un regista, messo in scena da attori professionisti per un pubblico pagante in un tempo dello svago. Ma in realtà il teatro non è solo questo. Il teatro è un'azione agita da un corpo in carne ed ossa davanti ad un pubblico nel come se della scena, no?
Certo. Quindi, però, professor Pontremoli, diciamo che tutto questo che lei ci ha spiegato è molto interessante e in qualche modo ci dà modo anche di approfondire il tema, però bisogna anche, per tutto questo, sia lo spettacolo teatrale tradizionale di cui lei parlava, sia anche un teatro agito all'interno di un luogo urbano, quindi ha parlato di tableau vivant, eccetera, però serve comunque una disposizione da parte di un numero di spettatori, che siano cittadini di un borgo medievale, che siano cittadini di metropoli. Serve comunque la disponibilità ad uscire di casa, a vivere una serata o un momento all'interno di un luogo che non sia quello dell'etere, quello insomma del digitale, del computer.
Certo. Infatti oggi è molto più difficile, il teatro fa molta fatica a portare le persone fuori e a portarle dentro il teatro, però ci sono delle iniziative molto interessanti. Per esempio io sono nel comitato scientifico di un'iniziativa torinese che secondo me molto, molto interessante dal punto di vista del coinvolgimento degli enti locali con la cittadinanza, proprio con le persone stesse. Per esempio a Torino la regione, il comune, in particolare l'assessorato alle periferie che si occupa della rigenerazione urbana. In questo momento Torino sta subendo una serie di grosse trasformazioni, non solo in vista delle Olimpiadi del 2006, ma a partire anche da questa situazione contingente. E allora il Comune e la Regione hanno pensato che forse la rigenerazione urbana non passa solamente attraverso la ristrutturazione degli edifici o l'imbellettamento delle case popolari che stanno in qualche modo cadendo in rovina, devono essere quindi ristrutturate. La ristrutturazione passa attraverso la ricostruzione dell'uomo, della persona.
Certo.
E allora vengono coinvolte in questa iniziativa, che coinvolge anche l'università, in un monitoraggio stretto di queste iniziative, le principali compagnie teatrali che sono già radicate sul territorio, che fanno magari un teatro non di tipo tradizionale ma di ricerca laboratoriale, e vengono proposti nei quartieri più distanti dal centro una serie di laboratori teatrali che poi diventano anche degli spettacoli fatti dagli abitanti per gli abitanti.
Benissimo, allora ne parliamo dopo 24esimo minuto, sempre con il professor Pontremoli.
Urban, eventi e storie dalle città.
Buonasera ancora agli ascoltatori, da Alessandro Agostinelli. Abbiamo ancora il professor Pontremoli dell'Università di Torino al microfono per parlarci appunto del rapporto tra città e teatro. Professore, le città hanno sempre avuto uno spazio più o meno predefinito per l'edificio teatrale. Io ricordo un film, Fanny Alexander, di Ingmar Bergman, in cui c'è questa famiglia molto allargata e che gestisce un teatro familiare. Esistono ancora oggi questi questo tipo di gestioni?
Ma possiamo dire che oggi, proprio per come sono strutturate le compagnie, soprattutto le piccole compagnie, e quindi non i teatri stabili invece che gestiscono grandi teatri, spesso anche grandi denari, sono delle gestioni che potremmo definire quasi di tipo familiare. Esistono ancora questo tipo di teatro. Molte compagnie che vivono l'idea del teatro come quella di una esperienza di comunità teatrale si comportano di fatto in questo modo. Non so, per dire, c'è una compagnia torinese che vive proprio in questi termini, gestisce l'esperienza teatrale proprio come una famiglia, ed è il teatro Stalker, per esempio, che ha questo radicamento nel territorio e ha questa sala teatrale e lavora, la gestisce, lavora con questa, con gli abitanti, con
grazie
i
mille.
Propri teatranti.
Grazie mille, professor Pontremoli, la ringraziamo per essere stato appunto con noi a parlare di città e teatro, e adesso la linea al GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Dorme un teatro scolpito al centro di un'agricola contrada. Tanto qui nessuno si dispera. Dai pena, pena. Anticamente si sguainavano là dentro le parole.
È la canzone Teatro di Paolo Conte, che ha come sottotitolo Orazione d'onore per il Teatro Alfieri di Asti, chiuso da tempo. Il Teatro Alfieri ormai è riaperto, questa è una canzone dell'inizio degli anni 90 e ci sembrava esemplare in riferimento al rapporto tra teatro e città. E vi ricordo che se volete intervenire il luogo più per raccontarci il luogo più suggestivo dove avete visto uno spettacolo teatrale, potete farlo al numero verde 800 28 1111 e abbiamo al telefono Marco della provincia di Bergamo. Mi scuso per averlo trattenuto per un po' troppo tempo al telefono, ma insomma ora può parlare. Marco.
Sì, buonasera.
Buonasera, allora qual è il suo luogo più suggestivo dove ha visto uno spettacolo teatrale?
Sì, prima di tutto grazie, perché una trasmissione come la vostra davvero ci voleva.
Grazie a lei.
E poi due veloci segnalazioni, due spettacoli visti al Festival Odissea, che è il Festival della Valle dell'Oglio qua in Lombardia, uno in un castello del 400 e uno in un cimitero del 700.
Un luogo molto 400, particolare.
Sì. In un castello del 400 con allestimento dello spettacolo L'Idiota di Dostoevsky, fatto dalla compagnia Piccolo Parallelo, dove c'erano in scena due personaggi e tutti i personaggi femminili uscivano praticamente dalle finestre di questo castello e scorrevano su dei fili invisibili. Sembrava proprio che le figure proprio trasudassero da questi muri vecchi, perché è un castello di Pumenengo ormai chiuso al pubblico, per cui si apre solo per questa manifestazione. Era una cosa davvero suggestiva e emozionante, sembrava proprio che si staccassero da questi muri vecchi, che trasudassero proprio i personaggi dell'Idiota.
E l'altro è il cimitero.
Invece, nel cimitero del 700 a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia.
Quindi un cimitero monumentale.
Sì, è uno dei pochissimi cimiteri napoleonici rimasti ancora intatti, perché con un suo editto Napoleone aveva fatto abbattere tutti i cimiteri e li aveva spostati fuori dalle città. Qua invece noi siamo in presenza di un piccolo cimitero proprio all'interno del paese, proprio in fianco.
Senta Marco, ma c'è bisogno di un permesso speciale per fare uno spettacolo teatrale in un luogo come un cimitero?
No, perché oramai è un cimitero sconsacrato, ma non dobbiamo pensare a come li vediamo ora i cimiteri. Questo è un piccolo chiostro dove c'erano delle tombe, dove c'erano proprio dei cunicoli dove venivano buttati i cadaveri erano separati, c'era la fossa per i maschi, la fossa per le femmine, la fossa per quelli morti in battaglia, e ora viene usata per manifestazioni culturali. Lì invece ho visto Mistero Buffo di Dario Fo.
Bene, allora ringraziamo Marco della provincia di Bergamo per averci raccontato di questi due spettacoli in due luoghi direi speciali. Ecco, abbiamo adesso un altro ascoltatore che è Paolo da Roma. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti quanti.
Lei è un attore teatrale, vero?
Ah sì, un attore
io
teatrale.
Io intuisco perché mi danno delle informazioni dalla regia, mi dica.
Sì, sì, sono un attore, insomma, da 30 anni, quindi ho fatto un po' di tutto, ma l'esperienza che volevo raccontare io è questa, cioè non è soltanto per chi fruisce lo spettacolo il luogo altro che acquista un significato diverso, è anche per noi attori. Io volevo raccontare la mia esperienza che è questa, a Reggio Calabria io ho portato uno spettacolo che porto in giro da tanti anni, che si chiama Il Custode, sono io in scena con i Bronzi di Riace. I Bronzi di Riace sono meravigliosi, sono custoditi all'interno del Museo Nazionale della Magna Grecia. Io ho avuto la possibilità di fare lo spettacolo proprio dentro il Museo Nazionale della Magna Grecia, non nella sala dove erano i bronzi, nella sala a fianco, con due sedie. Ho pregato gli spettatori, tutti i reggini doc, di immaginare che quelle due sedie fossero i due bronzi, il bronzo A e il bronzo B. È la storia di un custode che passa l'ultima ora della sua vita con i bronzi prima di venderli all'Andrangheta. Non voglio raccontare la storia dello spettacolo, voglio soltanto dire che è stata la serata, sono 30 anni che faccio questo mestiere, più emozionante della mia vita, e credo anche per gli spettatori, perché erano veramente tutti molto coinvolti. Io credo che la teatralizzazione del teatro sia tra i segreti per rilanciarlo, perché essere su un palcoscenico, avere il buio davanti, vedere gli spettatori, uno, cento, mille, non hanno occhi, non hanno cuore, è tutto abbastanza, come dire, no, imbalsamato. Nei luoghi altri davvero ti metti in discussione te come attore, e se ci sei con tutta l'anima loro ti seguono, se non ci sei non puoi recitare a pensare ad altro, come spesso succede sedendosi a teatro o stando in palcoscenico, io per primo, nelle famose compagnie di giro. Se c'è un modo per recuperarlo, davvero questo è uno dei primissimi.
Grazie,
ecco,
a Paolo.
Semplicemente questo.
Grazie a Paolo da Roma, perché in realtà mi sembra di capire anche dalla sua professione, appunto attore teatrale, che in qualche modo questa necessità di trovare altri teatri sia anche un modo, altri luoghi appunto dove fare teatro, sia anche un modo per liberare, diciamo, di nuovo il teatro e rilanciarlo all'interno dei luoghi urbani. Da poco appunto è stato riorganizzato uno spazio teatrale nella capitale, è il Silvano Toti Globe Theater, che è stato costruito in maniera identica allo schema dell'originario teatro londinese di matrice shakespeariana. Il Globe Theater è diretto da Gigi Proietti, si trova all'interno di Villa Borghese, e vi devo raccontare che fino all'8 agosto vanno in scena due spettacoli al Globe Theater del regista Walter Pagliaro, che sono tratti dalle tragedie romane di Shakespeare, appunto La marionetta egiziana da Antonio e Cleopatra e La recita della follia da Tito Andronico. Due spettacoli che non possono trovare un palcoscenico più adatto del Teatro Elisabettiano di Roma, come spiega lo stesso Walter Pagliaro al microfono di Simona Bertone.
Il Giulio Cesare di Shakespeare è stato il primo testo che è andato in scena nel 1599, inizio 1600, a Londra, al Globe Theater, quindi noi cerchiamo di ripercorrere un po' quei passi, e certamente è molto affascinante lavorare in questo posto, perché ci si accorge di quanto la scrittura di Shakespeare sia in qualche modo anche condizionata da quel luogo, e sia scritta anche in misura di quel luogo. Ci sono molte battute all'interno dei testi in cui si allude a parti superiori, parti inferiori, salire, scendere, e quindi è così, è anche divertente ritrovare quella antica planimetria, e credo che per il pubblico sia poi bello anche risentire la parola di Shakespeare in un luogo che è assolutamente congruo e suo, e quindi tutta la poesia del blank verse shakespeariano io credo che possa venire esaltato da questo luogo.
Per Cleopatra ha scelto una grandissima attrice di teatro, che già anche nel passato recente si è confrontata con personaggi classici come Maddalena Crippa.
Certo, beh, Maddalena è un'attrice che io conosco da tantissimi anni, non avevo mai lavorato insieme a lei, è un'attrice che amo moltissimo, e insieme a lei condivido anche questa passione per il teatro di parola, che credo che si stia prendendo pian piano le sue vendette dopo aver un po' subito in questi ultimi anni così l'assalto del teatro immagine, di tanti esperimenti che sono sì certo importanti, ma che non possono essere sostitutivi della parola, dei grandi classici, che sono poi formativi sia per gli attori sia anche per il pubblico.
Quindi Walter Pagliaro ci ha raccontato del Globe Theater. Vi ricordo che dal 2 al 4 agosto, orario 21:30, il 4 alle 21 e alle 22:30, quindi due set diversi, abbiamo nel Gran Teatro del Mondo Appunti delle tragedie romane di Shakespeare, La marionetta egiziana di Antonio e Cleopatra, è appunto il primo spettacolo di cui parlava Pagliaro, e poi il secondo dal 6 all'8 agosto, sempre alle ore 21:30, e che è la recita della follia da Tito Andronico, sempre di Walter Pagliaro, al Globe Theater di Roma. Abbiamo invece adesso in diretta telefonica Armando Punzo, regista, direttore della Compagnia della Fortezza e del Festival Volterra Teatro, che si è concluso proprio ieri sera. Buonasera Armando Punzo.
Buonasera.
Allora, ieri sera si è concluso Volterra Teatro, che edizione era questa?
Siamo arrivati alla 18ª.
Addirittura la 18ª edizione. Noi parliamo insieme di un luogo un po' speciale, perché in realtà al di là della città di Volterra, che è una cittadina etrusca, di origine etrusca, diciamo,
certo.
Però lei lavora in un luogo veramente speciale. Qual è?
È una casa penale, un carcere, come si vuole chiamare, un istituto di pena, insomma.
Sì.
Ed è lì che da 16 anni lavorano insieme alla Compagnia della Fortezza, quindi ai detenuti attori, ormai diventati attori a tutti gli effetti.
Sono rimasti alcuni del gruppo storico da 16 anni oppure no?
No, 16 no, ma dal 93, dal 92 sì, ci sono alcuni ancora del nucleo storico della Compagnia della Fortezza, poi ci sono alcuni che stanno con noi da ormai da 10 anni, 8 anni, 7 anni, insomma c'è un nucleo forte della compagnia che si rinnova poi di anno in anno, insomma.
Certo, allora restate con noi, adesso abbiamo il via libera e poi proseguiamo a parlare con Armando Punzo del Festival Volterra Teatro e soprattutto della Compagnia della Fortezza.
Urban, eventi e storie dalle città.
Siamo ancora a parlare di città e teatro, di festival e di rassegne teatrali con Armando Punzo, regista e direttore della Compagnia della Fortezza e del Festival Volterra Teatro. Armando Punzo, lei ci ha raccontato poco fa che da 16 anni vive insieme agli attori detenuti del carcere di Volterra. Una domanda sorge spontanea: come fa lei tutti i giorni? Lavora in carcere sostanzialmente, entra in carcere per fare teatro?
Sì, credo che sia, come dire, la base del mio lavoro, sia un po' il segreto di questo lavoro, il fatto che abbia dedicato questi 16 anni a questa esperienza, quindi tutti i giorni, scusa, insomma, i periodi veramente poi di vacanza che sono, insomma, limitati nel tempo, ma siamo lì, io non da solo, con altri collaboratori, e lavoriamo con loro. È una compagnia, il problema è che bisogna pensare che ormai è diventata una compagnia stabile, una compagnia fissa, che noi ci si incontri poi all'interno del carcere, come dire, questo è ormai relativo, devo dire, cioè abbiamo questo incontro forte, ogni giorno lavoriamo insieme ed è così.
Sì, però ci sono delle, come dire, delle caratteristiche, delle modalità da seguire comunque all'interno del carcere per lavorare anche in un ambito culturale come quello del teatro. Voi dovete rispettare orari, cioè tutta una serie di questioni che sono legate all'organizzazione proprio del carcere in sé e non tanto della disponibilità del teatro, appunto.
Sì, ma bisogna comunque arrivare, è vero, il carcere ha i suoi limiti comunque anche, insomma, poi non è vero che i detenuti sono, come si pensa comunemente, che sono lì all'interno del carcere senza far niente la mattina e la sera, insomma, loro vanno a scuola, si fanno da mangiare, lavorano, fanno il teatro, insomma, fanno tante attività all'interno dell'istituto. Le modalità però poi alla fine il carcere Volterra, che ormai si è trasformato in questi anni, è diventato un carcere pilota delle attività, e quella soprattutto sì teatrale, insomma, io dipendo a volte anche dalla nostra disponibilità, ma possiamo stare veramente tranquillamente giornate intere. Gli ultimi mesi prima del debutto dello spettacolo, insomma, noi siamo dalla mattina fino alle 9 di sera all'interno di un carcere, quindi poi non ci sono grandi limiti oggi a Volterra per realizzare questo progetto.
Ho capito. Io vorrei fare ancora una domanda sul carcere, poi chiaramente parliamo anche di Volterra Teatro, ascoltiamo anche un brano musicale insieme. Però, insomma, un'esperienza così particolare come quella del carcere sembra essere nata però da un festival, nel senso, di solito noi siamo abituati a pensare ai festival, alle rassegne teatrali estive, come a qualcosa di promozionale oppure, come dire, divertissement in qualche modo, no? Lei, no, nel senso, da un festival è nato un'esperienza in un luogo molto speciale, quindi, come dire, questi due soggetti, festival e compagnia teatrale che lavora in carcere, in qualche modo sono il frutto un po' speciale del suo lavoro.
Sì, perché voglio dire, è evidente, insomma, è una scelta che anche faticosamente, per i tempi che corrono, di immaginare un festival che non sia soltanto al servizio degli enti pubblici, degli sponsor, di chi finanzia e permette tutto questo, e sia questo, cioè è anche legato a un discorso turistico, anche a un discorso, insomma, ecco, legato al territorio, ma sicuramente. Però noi cerchiamo di tenere proprio quella che è l'identità di questo festival, di continuare una strada di ricerca, continuare a immaginarci che possa esistere un teatro che ancora guarda la società intorno e che non è solo disimpegnato, non serve soltanto a passare delle serate estive, è anche molto, cioè, secondo me è anche divertente venire a Volterra, è anche bello, ci sono tanti luoghi suggestivi, ci sono tanti spettacoli incastonati in posti particolari di Volterra, si può venire, insomma, in carcere quest'anno sono entrate 1300 persone, quindi è possibile anche poi trovare piacere in questo, però noi cerchiamo di mantenere, insomma, ancora un livello, ecco, non perderci nel discorso commerciale.
Punzo, brevemente, queste 1300 persone è un numero molto consistente, siete riusciti a farle entrare tutte con permessi particolari?
Sì, il pubblico si iscrive da febbraio in poi, praticamente il pubblico comincia a scrivere qui, email, telefono al teatro, si iscrive, poi vengono fatte tutte le verifiche su ogni singolo cittadino che chiede di venire all'interno del carcere, cioè se non hanno problemi di legge possono entrare all'interno del carcere, dopodiché entrano.
Bene, lei in anni passati, so che ho letto che ha fatto una battaglia per mantenere vivo il Festival Volterra Teatro, tra l'altro un festival che in passato è stato diretto da nomi importanti del teatro italiano come Vittorio Gassman e altri, Bacci, eccetera.
Renato Nicolini.
Nicolini, ecco. Sì. Un comune da solo ce la fa a sostenere le spese di un festival delle dimensioni del vostro, di Volterra Teatro?
Oppure... È sempre più difficile, ma perché penso che questo è sul territorio nazionale, proprio, perché è sempre più difficile, i festival hanno sempre più difficoltà economiche veramente, perché si potrebbe fare molto di più, però il comune no, qui infatti interviene la banca, lo sponsor, intervengono la regione, la provincia e altri enti ancora, comunità montana, e con un comune da solo sicuramente non ce la fa più.
Ho capito. Punzo, ascoltiamo insieme un brano della Mosaic Orchestra di Giovanni Maier, si intitola Il Burattino, e poi riprendiamo con le domande e parliamo ancora di Volterra Teatro. Di Giovanni Maier, Mosaic Orchestra, è un brano che si ispira appunto al burattino più famoso del mondo, che è Pinocchio, che in qualche modo ha a che fare con, anche con il teatro. Abbiamo parlato prima di teatro di marionette, eccetera. Siamo ancora al telefono con Armando Punzo, direttore del Festival Volterra Teatro. Punzo, lei in qualche modo gestisce un festival che è dislocato in molti luoghi della città di Volterra. C'è un particolare rapporto di voi scegliete i luoghi in base agli spettacoli che invitate, oppure come dire, ci sono sempre le solite location, i soliti luoghi dove fare spettacoli?
No, varia di volta in volta, varia in base ai progetti, varia in base alle compagnie, alle esigenze di alcune compagnie e anche dal pensiero a volte di coinvolgere ogni volta un nuovo luogo, un'altra possibilità, che questo rende veramente il tutto molto più interessante anche per il pubblico che arriva, e cerca di coinvolgere fondamentalmente il territorio su cui poi noi operiamo, insomma, da anni, da tanti anni.
Quest'anno sono stati usati luoghi specifici, luoghi, non so.
Ma faccio un esempio, per esempio, siamo stati quest'anno per la prima volta in un uliveto dove abbiamo fatto uno spettacolo con questa idea dello slow theater, cioè cercare di avvicinare quello che è il teatro, il gusto del mangiare, di slow food, l'associazione, cioè, in questo uliveto c'era, cioè, era un posto veramente straordinario che gli stessi volterrani non conoscono perché era chiuso, era un posto, insomma, ecco, privato. Così siamo stati ai Calanchi, un altro posto straordinario, veramente, dove si affaccia su delle colline, e questo non lo dico perché devo fare pubblicità, veramente posti che ti aprono l'animo e che secondo me direttamente non sembrano appartenere al teatro, e invece poi abbiamo scoperto che c'entrano tantissimo.
Senta Punzo, lei sono quasi 20 anni che lavora con la Compagnia della Fortezza, con il Teatro Carcere, la vostra mi sembra di capire, faccio una breve parentesi, è un'esperienza pilota rispetto al Teatro Carcere, avete collaborato anche con altri paesi europei, mi sembra, vero?
Sì, abbiamo in progetto anche un seminario, un convegno internazionale con altri paesi. Quest'anno avevamo come ospite d'onore Armand Gatti, ottantenne straordinario, e che è un personaggio poeta, scrittore, insomma, drammaturgo, regista, che ha lavorato anche lui in carcere. Quindi ci sono, sì, collaborazioni con altri paesi, anche se, voglio dire, l'Italia mantiene una sorta di primato rispetto anche ad altri paesi in questo campo.
Cioè, di che cosa, a cosa si riferisce?
Per esempio, l'esperienza della Compagnia Fortezza è veramente abbastanza unica, nel senso che quando andiamo in altri paesi, stiamo parlando della Germania, della Svezia, l'Olanda, Francia, Inghilterra, veramente vediamo compagnie che hanno molte difficoltà all'interno del carcere, cioè noi pensiamo alle scenografie, a quello che facciamo entrare, alla quantità di pubblico che riusciamo a far entrare all'interno delle carceri, lì sono molto più limitate. C'è lo stesso tipo di attenzione, però con limiti molto, molto più forti.
Se lei dovesse descrivere a qualcuno che non ha mai visto il teatro in carcere, in qualche modo, cioè, perché è difficile da immaginare, no? Un carcere è una delle cose più difficili da immaginare dentro, anche perché, voglio dire, non è facile entrarci, o comunque, insomma, può essere facile, però, ecco, non è da cosa da tutti i giorni.
Non è il caso.
Ecco, appunto. Quindi, voglio dire, Come si materializza questo luogo quando passa, diciamo, dalla sua attività ordinaria a questa straordinarietà del teatro?
Ma io credo che qui all'interno del carcere ormai c'è questa tradizione che è Volterra, e quindi abbiamo tutti gli agenti, insomma, che ci aiutano, cosa succede? Succede che questo miracolo che fa il teatro, che le persone entrano in un luogo con l'immagine del carcere e dopo 5 minuti si ritrovano di fronte a spettacolo, di fronte a una situazione dove gli spettatori raccontano questo, che dopo 5 minuti dimenticano il luogo dove sono e si calano in uno spettacolo, e un po' dimenticano che le persone che hanno di fronte sono quelli che la cronaca nera descrive come delinquenti, criminali, persone da escludere, ma di fronte a persone. E poi questo è il mio interesse, il fatto di scoprire che gli esseri umani hanno delle potenzialità, hanno delle possibilità, che va al di là del limite in cui sono iscritte.
Benissimo, allora io ringrazio Armando Punzo, direttore della Compagnia della Fortezza e del Festival Volterra Teatro, per essere stato con noi a Urban Radio 24, e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Armando Punzo, e adesso io devo darvi delle informazioni, perché in realtà avete partecipato in moltissimi, mandando messaggi al 349-238-6666 per il nostro gioco, e ha indovinato, diciamo, tra i tanti che hanno indovinato, per la città nascosta, Biagio dalla provincia di Ferrara. I nostri indizi appunto erano la città che prende il nome dai jeans, oppure jeans che prende il nome da questa città, la città che è stata in qualche modo nella canzone di Paolo Conte, non era detto, però insomma Genova per noi, e quest'anno capitale europea della cultura, appunto Genova è la risposta esatta. Ha vinto Biagio della provincia di Ferrara, che vince un libro, e il libro che Biagio si porta a casa è L'estate sta finendo, di Claudio Paglieri, narratore genovese, pubblicato dalle edizioni Marsilio, ed è un romanzo per l'estate. Quindi complimenti a Biagio della provincia di Ferrara, che ha vinto il gioco di Urban, la città era Genova, il libro è L'estate sta finendo, di Claudio Paglieri. Siamo in conclusione, un saluto ai radioascoltatori di Radio 24, Il Sole 24 Ore, e adesso GR 24.